La vicenda di un ipovedente, di Dino Fava, dai primi sintomi alla comprensione della malattia. Verso gli ultimi anni Ottanta, i miei obblighi di lavoro mi portavano spesso in giro per l'Italia, in aereo, in treno e anche in auto. Quando guidavo l'auto, giunsero i primi segnali. Se mi avvicinavo ad un tunnel, al passaggio rapido dalla luce all'oscurità, frenavo bruscamente. Non era una reazione razionale voluta, ma il cervello agiva automaticamente dando un allarme. Andavo poi sovente avanti e indietro tra Cortina d'Ampezzo e Belluno. Nella primavera del 90 fui eletto membro del Consiglio di Amministrazione Provinciale di Belluno. Una sera, rientrando a casa, fui abbagliato dai fari di una macchina che viaggiava in senso inverso. Sbandai così vicino ad uno di quei muri che si fanno per sostenere i declivi più ripidi che la fiancata della mia auto si strisciò molto. Nessun danno a me, ma mia moglie Paola rimase molto preoccupata. Tuttavia la mia giornata di lavoro proseguiva normalmente. Un paio d'anni dopo venne a scadenza la patente. L'iter iniziò con la visita all'ambulatorio dell'ufficiale sanitario di Cortina. La funzione era ricoperta da un mio vecchio collega conosciuto al 18° corso allievi ufficiali di complemento a Lecce nel 55. Una panzalonga, così in gergo si chiamano gli artiglieri di montagna. Ci eravamo ritrovati, lui al 5° artiglieria e io al 7° alpini, entrambi con comando a Belluno. «Fatti subito una visita», mi disse. Un oculista di Cortina mi spedì dal professor Rama, primario della divisione di oftalmologia dell'ospedale di Mestre. Dopo la florangiografia, che accertava una maculopatia retinica, chiesi se potevo leggere. «Finché vuole e può», rispose, «e tutto terminò lì». La mia vita non ebbe cambiamenti se non di aver consegnato il volante a Paola, mia moglie. Il 1° aprile 1996 andai in pensione con un anno e 3 mesi di ritardo dopo averne avuto il diritto. Il destino non cesse il suo lavoro e mi fa sapere in quello stesso giorno che con i miei occhiali non leggevo più. La faccenda si faceva davvero seria per uno che è un patito del leggere. Roberto, ottimo membro del consiglio della sezione WC di Padova e di quello regionale, mi prestò il primo videolettore in attesa di avere quello assegnato dalla USL. Paolo, mio figlio, iniziò subito a navigare in internet e scoprì presto che anche in Europa esistevano centri di ricerca sulle malattie che portano alla progressiva diminuzione della vista. Uno in Svezia, specializzato nella ricerca sugli ausili tecnologici per migliorare la vita dei pazienti. Un'altra informazione decisiva, la presenza a Milano di un importatore di prodotti del genere da tutto il mondo. Il proprietario cui mi rivolsi mi chiese: «Chi lo ha mandato da noi, il dottor Brugini?» «No, ma se mi dà il suo numero di telefono, eccetera». Appuntamento all'ospedale di Varese, grande sala piena di strumenti, analisi, prove di alcune lenti, mentre Paola diceva: «Dottor Brugini, mio marito ha sempre letto moltissimo». Mi fece allora provare sull'occhio sinistro, in migliori condizioni, una lente con un monocolo incorporato. Mi porse un giornale e disse: «Legga». Leggevo correntemente senza intralci. «Miracolo», gridai. «Si calmi, è una serie di raccomandazioni. Le dispiace se le invio una cassetta di vini come Dio comanda? Grazie, non bevo. Diventammo amici e lo siamo tuttora». Ero iscritto alla sezione WC di Belluno ed eletto nel consiglio direttivo. Subito parlai del centro di Varese e proposi di iniziare una via per la dotazione di una struttura simile anche all'ospedale San Martino della URSS numero 1 di Belluno. L'allora presidente Renato Canton e tutti i colleghi fecero la loro parte. Con una erogazione di una fondazione bancaria che opera anche nel bellunese ed altri aiuti, il 1° luglio 2000 venne inaugurato in via sperimentale il centro. Una stanza all'interno della divisione oculistica, un medico e una ortottista, qualche strumento. Il successo fu strepitoso anche grazie ad una buona comunicazione. Ora il centro è da tempo organico della divisione oculistica con lo stesso medico, sempre in formazione continua a livello internazionale, e 2 ortottiste. Ne siamo davvero orgogliosi anche noi. Alcuni autorevoli professori cui mi ero rivolto avevano confermato la mancanza di farmaci efficaci e di interventi laser nel mio caso. «La speranza è l'ultima a morire», si dice. Un'amica di Paola, frequentatrice di Cortina, le disse che sua madre era andata a Losanna per un nuovo tipo di intervento laser, detto termodinamico. L'appuntamento fu subito fissato e partimmo per la Svizzera. Dopo un'accuratissima analisi con strumenti che non avevo ancora provato, la sentenza del professore: «Je suis désolé, sono desolato, la sua è una maculopatia che noi diciamo, per capirci, secca. Il nuovo laser non è applicabile». Il giorno dopo era domenica e noi cercammo una chiesa per la messa. Trovata nel centro della città una cattedrale, entrammo. Era appena cominciata la celebrazione, ma di un rito protestante. Una signora ci offrì la Bibbia. Ero curioso di assistere per la prima volta ad un rito visto tante volte nei film americani. All'uscita, quando restituimmo i libri, la signora mi chiese: «Perché non ha letto?» Paola le spiegò la mia situazione. La donna mi abbracciò forte e vidi un velo di lacrime sui suoi occhi. La fede mi ha sempre confortato nei momenti di peggiore sconforto. Ritornando a Cortina ci dicemmo: «Abbiamo tentato anche questa, ma la vita continua», e ci stringemmo forte la mano. Le gratificazioni compensative, il libro parlato. Potrei essere definito un lettura dipendente fin da quando mio fratello Franco compì 10 anni nel 1938. I nostri genitori ci regalarono l'enciclopedia dei ragazzi Mondadori, 10 volumi rilegati in azzurro con riquadri e lettere dorate. Molto degradati dall'uso, li conservo ancora. Nella nostra cucina la stufa economica ed il cassonetto per la legna lasciava giusto lo spazio per una sedia che infilai subito. Non avevo i termosifoni e leggere al calduccio era così bello. Alle medie il professore mi chiedeva dove copiassi le mie cronache. Io non glielo dicevo, ma lui mi guardava storto. Benedetta enciclopedia, quanto mi hai fatto crescere! Il libro parlato è stata ed è una fonte eccezionale per quantità e qualità delle sue biblioteche, letti da bravi interpreti. Grazie, grazie davvero. Le ho saccheggiate e continuerò a farlo. È una compensazione davvero per me irrinunciabile. Si sa, quando si lavora, il tempo manca per leggere. Mi viene in mente il discorso pedagogico che feci a mio figlio mentre salivamo per il sentiero che da Mortisa, una delle ville di Cortina, porta fin su al laghetto Dayal. «Il giorno può essere suddiviso in 3 parti», dissi. 8 ore per dormire, 8 ore per lavorare e 8 per svagarsi. Ma non sono così precise le divisioni. Quella per dormire può diminuire o crescere e così via. Il tempo perduto va comunque riguadagnato dopo», conclusi. A proposito, il rifugio è gestito dalla mamma del nostro Diego, che dopo aver conseguito gli studi ha trovato subito lavoro al municipio di Cortina. Così, grazie al libro parlato, potei mettere in moto il riequilibrio anch'io. Una fonte eccezionale davvero. Riascoltai i libri letti nell'adolescenza, nella gioventù e nella maturità, e molti saggi e romanzi di ogni genere, per me tutti nuovi. Le gratificazioni sono molto personali. Per me, ad esempio, Ulisse, il rivoluzionario romanzo dell'irlandese James Joyce, era quasi sconosciuto. Ne avevo sentito parlare nel dopoguerra, quando al liceo Marcantonio Flaminio di Vittorio Veneto conseguì la maturità classica. Mi sono subito concentrato sulla prolusione. 19 tracce che iniziano i lettori ascoltatori al quasi incomprensibile romanzo. Poi, dopo aver ascoltato tutto il romanzo, ho riascoltato ancora le 19 tracce della prefazione. Ora posso dire che con un po' di fatica e tempo si può, io credo, capire davvero quello che generalmente è considerato un vero mattone. I dialoghi e i monologhi dei protagonisti, Leopold Bloom l'ebreo e Stefan Dedalus cattolico ribelle, sono così affascinanti, almeno per me lo furono, come il collegamento tra l'Odissea di Omero e il romanzo che hanno portato al titolo Ulisse. È proprio personalissima questa gratificazione. Ognuno ha le proprie da cercare nei tanti libri, appunto nel libro parlato. La seconda gratificazione. Il seme fu seminato molti anni fa. Ero immerso nel lavoro, nei problemi aziendali e nella finanza. L'inflazione stava salendo molto. Ebbi allora l'occasione di leggere I limiti dello sviluppo di Aurelio Peccei, una visione, oggi confermata, per un mondo rivoluzionario dalla scarsità delle risorse naturali. Il seme venne lasciato lì, eravamo nel 1972. Molti anni dopo iniziò a dare i primi frutti. Tornavo con Paola dal centro a Mortisa dopo aver chiuso l'ufficio. Sono 6 chilometri andato e ritorno, che facevamo spesso a piedi e che è una sana abitudine che non è ancora cessata, grazie a Dio. Camminate, camminate, cari colleghi, finché potete. Talvolta una nostra vicina rientrava con noi, le solite conversazioni e poco altro. Un giorno lei, la Patrizia, mi disse: «Vieni con me a Livinalongo». «A fare cosa?» «Ci riuniamo per discutere sull'opportunità di dare un profilo legale all'SOS Dolomites». Andammo e trovai un gruppo di ragazze e ragazzi della Val di Fassa, della Val Gardena e Badia e noi di Cortina, ospiti del FODOM di Livinalongo. Il loro parroco prestava una sala della canonica. Ascoltai e ritornai ancora. I giovani erano motivati, molto preparati e decisi a salvare le loro vallate. Tra loro un giovane studente che frequentava a Bologna la facoltà di ingegneria, un vero leader, come ha dimostrato dopo la laurea, fino a diventare presidente della sede centrale della Cipra internazionale. Cominciai con lui e Franz Molling a frequentare i convegni della Cipra, Commissione internazionale per la protezione delle Alpi, con sede a Vaduz nel Liechtenstein. Il principe finanzia dal 1950 quella struttura. È un centro che raccoglie ormai centinaia di associazioni europee presenti sull'arco alpino. Nel 1993 eravamo, noi italiani, pronti a fondare la sezione italiana. Helmut Moroder, io ed altri personaggi noti nell'ambiente, un valdostano, 2 piemontesi, 2 lombardi e un friulano, salimmo al rifugio Calvi, a 2400 metri sul livello del mare, sulle Alpi Orobiche. Una settimana in piena immersione e la bozza fu pronta. Nel 1993 la sezione italiana nacque. Lo stesso anno candidai la provincia di Belluno, territorio tutto montano, come sede dell'annuale sessione della Cipra. Trasporti, non solo traffico. Il seme ha dato ottimi frutti. Le Dolomiti sono candidate a diventare monumento dell'umanità dell'UNESCO e la provincia di Belluno è stata premiata nel 2008 come migliore dell'arco alpino nel rispetto della Convenzione delle Alpi, trattato sottoscritto dall'Unione Europea e da tutti gli stati delle Alpi, al nord e al sud. Ho partecipato anche io alla seminagione. Lo meritano davvero le Dolomiti. Chi non le ha ancora viste, venga su da noi per ammirare le vette innevate d'inverno e il cielo azzurro privo di nuvole spazzate via dall'alta pressione atlantica che attira i venti gelati delle aree artiche e dell'estremo nord. D'estate il colore dominante è il verde smagliante nelle sue numerose gradazioni. I cupi muti, i larici verde pallido, gli abeti scuri, i faggi che diventano protagonisti nell'autunno dorato, i prati punteggiati di crocus rosso-azzurri, di genziane dal blu intenso e dal scintillante multicolore della flora dolomitica, e di cervi maschi dai palchi maestosi, i camosci e gli stambecchi, in compagnia dei timidi caprioli. Insomma, una magnificenza della natura tutta da assaporare e godere al passo lento del Montanaro. Venite, amici, vi ho raccontato la mia vicenda e qualche squarcio della mia vita. Ora ritorno alla nostra Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Belluno, che è la mia terza gratificazione. Dobbiamo concentrarci sul progetto per dotare anche il Veneto di una unità mobile oftalmica. Lo abbiamo detto chiaro alle autorità presenti alla nostra assemblea annuale del 4 aprile. Le 21 ASL non possono non essere all'altezza del ricco nord-est nel campo fondamentale della prevenzione.